Questa cosa qua, secondo me, è la figata pazzesca di tutte le soluzioni per il clima. E non si parla mai abbastanza di questo. Cioè, la dieta migliore per il pianeta è la dieta più sana per te. Cioè, non bruciare combustibili fossili vuol dire che non li importiamo dalla Russia, tipo.
Sì. Sei arrivato in macchina, odi le macchine.
No, non è che odio un po' le macchine, anche perché oggi mi è andato. Mi fa straridere perché oggi. Cioè, io sono il primo scemo che sponsorizza sempre i trasporti pubblici. Oggi mi è andato una multa sull'autobus. Maledetti. Ho il biglietto, l'ho timbrato nel co-timbratrice, come cazzo si
Obliteratrice.
chiama, obliteratrice. Ha fatto il segno verde, bip, buon viaggio. Mi sono seduto, è salito il controllore e non lo so, non si era timbrato. O era
Ah.
talmente poco visibile. Mi ha
E ti
detto
ha dato
no.
comunque la multa.
E mi ha dato la multa, ho chiesto a un vecchietto che c'era di
Bastardo.
fronte a me, ma diglielo tu che io ho timbrato qua. E lui fa, sì, l'ha timbrato. E niente, il cazzo comunque mi ha dato la multa, quindi io
Meno male.
scriverò, romperò, come diceva la Camera Caffè, romperò i maroni alla direzione, perché, cioè, che cazzo, e tra l'altro sono, cioè, non devi rompere le scatole a me, che sono quello che cerca di
Di
trasformare
convertire
e far
tutti.
capire che i mezzi pubblici ci dovranno salvare, perché risolvono mille, mille problemi, e quindi per protesta oggi ho preso la macchina.
Dovevi dire il cazzo sono un attivista, io non voglio
No, 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 esatto, solo
ma
che
lei sa chi sono io.
No,
No,
è una poverata ancora
bello
peggio
sta sui
del.
coglioni.
No, dai, ci ho messo un'ora e
Più o
venti con
meno.
il traffico infame.
Ma di dove sei tu?
Io sono abito a Brescia, però sono originario di Caino, ci tengo molto a dirlo questa
Non
cosa
so dove
qua.
sia.
Okay. Neanch'io.
Caino, raga, Caino è all'inizio della Valle Trompia. Praticamente all'inizio della
Ok.
Valle Trompia dove c'è Bovezzo, Concesio, Nave.
Ok,
Concesio.
Concesio sì.
Nave. A nave lavora il millenatore, lavora a nave.
Ecco, perfetto, tu devi di là e c'è Caino, grande Caino. Quindi, e lo sapevo, cioè, quando voi dai 18 anni, ho avuto la possibilità di scrivere un articolo sulla rivista di BMW, perché avevo conosciuto il
Ah.
direttore di non so che cosa, e mi aveva chiesto di scrivere un articolo. Io ho detto, guarda, io se ti scrivo un articolo, ti scrivo un articolo, ti scrivo che servono meno macchine, ok?
Ah,
Sulla
quindi non
rivista
va
di
bene.
BMW. Lui l'ho scritto, lui non me l'ha toccato, mi ha solo cambiato il titolo perché il titolo era Servono meno
Meno
auto, ma
macchine.
elettriche. E però la storia me l'ha lasciata identica, no? E la storia era che quando sei in un paesino, tu vuoi solo avere 18 anni per
Sì.
fare la cazzo di patente. Perché la patente vuol dire libertà, cioè,
Sì,
hai la
confermo.
patente, è la svolta, cioè, puoi
Confermo.
andare dove vuoi, quando vuoi, puoi andare a prendere la tip, cioè, è oggettivamente la svolta la
Tranne me con
patente.
la patente non ho la macchina, per
Ah, vabbè, questo è.
cui.
Perché macchina vuol dire tipo libertà, no? Cioè, nel senso, c'è cioè, quello è il punto, no? Cioè, se noi avessimo delle altre soluzioni, uno è molto più lì. Cioè, la questione è veramente potersi muovere, no?
Certo.
Cioè, io non voglio un'auto, io voglio qualcosa che mi permetta di potermi muovere quando voglio, come voglio, se posso anche bermi il numero di birre che voglio. Meglio ancora che poi, cioè, insomma, quello dovrebbe essere il concetto. Quando sei in un paesino così, e io vengo da un paesino, quindi lo capisco molto bene, cioè, tu non vuoi che ti tolgano la tua libertà. Cos'era Braveheart che dicevano
Non lo so.
che chiudeva, che lanciava la spada? Non avete mai visto
No,
Braveheart? No,
mai.
che
Inganno
William
uscito.
Wallace,
Troppo
probabilmente
giovane,
è del
troppo ignorante.
97 Braveheart,
Ah,
però.
ecco, allora ti sei già
Ah sì, ma
risposto
io
su
l'avrò
perché non l'abbiamo
visto.
visto.
Tra l'altro andare a prendere birre con la macchina, save the beer.
Save the
Ci
beer,
sono.
esatto, sì. No,
Save the
esatto,
beer.
diciamola anche questa cosa qua,
Vai,
che la birra
dilla.
è molto a rischio per colpa della crisi climatica. Questo è molto importante. Cioè il primo
Ma
cartello.
io pensavo ci fosse il gioco di parole, save the bee. Ah, ok,
Bravo, l'uomo non cultura.
allora c'è.
Avanti, lui
Ma
è
perché io
l'uomo non cultura.
pensavo fosse l'ape, non avevo pensato
No,
realmente alla
entrambe,
birra.
cioè era nato anzi, ti dirò di più, triplo livello, perché inizialmente pensavo Save the Bears, quindi salvare gli orsi, quindi anche lì era un classico slogan di Greenpeace, poi anche Save the Bees, perché appunto salvare le api, biodiversità, DDT, tutti i vari, come si chiamano? Come che si chiamano? I fertilizzanti, tutti i
Ah,
vari assassini degli
ok.
animali, com'è che si chiamano?
Insetticidi.
Insetticidi, grazie. E quella roba lì ha ammazzato tantissimo la biodiversità. Se voi andate in giro, non vi vengono più moschini sul vetro perché non ci sono più gli insetti.
Morti.
E invece io ci ho aggiunto le beers, quindi la R di beers, perché le birre sono, cioè il malto d'orzo in cui si fa la birra è molto sensibile anche a variazioni molto piccole di decimi di grado di temperatura. E quindi rischiamo di pagare le birre come in Svizzera. C'è un casino di qui a qualche
Cioè, è molto
anno.
sensibile, nel senso che la produzione è molto.
Esatto, rischia di crollare male, rischia di magari dimezzare un anno, come il miele, no? Alla fine, che
Sì.
è molto sensibile, e quindi le birre sono. Quindi dovremmo scendere in piazza per il clima
Non
e
sono un grande bevitore di
automaticamente.
birra, ma
Non ancora.
idem.
Non
Non
ancora,
ancora
scusami,
dopo
Owen.
questa chiacchierata. Non
Non la berrai mai? No, scherzo.
se non vuoi
Perché
o
quando sarò
paghi o non la.
maggiorenne non avrei più birra.
Esatto.
E non potrò
O
bere.
no, costano troppo.
Costa
Cioè, costeranno
troppo.
troppo,
Diventerà
ma
un
non
bene
potrò
di lusso,
berla.
tipo. cioè diventerà una
status symbol.
Ma anche il vino, il vino è strarischio. Cioè io ero andato a un evento di, non si può dire, posso dire le marche, diciamole, Berlucchi,
sì,
che sono questi produttori della Francia Corta, mi avevano invitato a parlare e quindi ho studiato un attimo la cosa. Il 56% delle vigne, quindi il vino, è a rischio per, della crisi climatica se noi superiamo i più 2 gradi di aumento di temperatura media. Adesso siamo circa a più 1,1-1,2. La soglia, quella un po' brutta, diventa più 1,5. Ecco, con più 2, che rischiano di avere danni veri, metà delle vigne del mondo sono a rischio.
Mm-hmm.
Cioè, l'Italia, che è il primo produttore mondiale di vino, cioè, che se dovremmo essere super in palla di questa cosa qua. I produttori, infatti, iniziano a fare la vendemmia un mese prima ormai. Fanno 3 settimane prima la vendemmia, una volta era a settembre, adesso fanno... Quindi e vabbè, qua siamo anche in Francia Corta, cioè Francia Corta c'è qua sotto, quindi...
Tra l'altro, per capire bene la differenza di temperatura, bisogna guardare il tuo TEDx, no? Che dice, che fa il paragone delle bombe atomiche.
Ah, madonna, quello lì sì, è terribile. Quello lì era stato James Hansen, che era al tempo, non mi ricordo se era ancora direttore della NASA o non lo era più, no? O stava per passare, e quindi nel 1988, quindi 5 anni dopo la tua Vespa, nel 1988, quindi raga, 34 anni fa, va al Parlamento statunitense e dice... Ok, signore e signori, noi stiamo inserendo gas serra, tipo la CO2, in atmosfera. Quella roba qua sta facendo scaldare tantissimo l'atmosfera, quindi sta aumentando la temperatura media globale e di diversi decimi di grado. Uh-huh. Il problema è che se tu dici a qualcuno decimi di grado, uno ti dice, vaffanculo scemo, cioè, com'è, cosa oppure, cambia quella roba?
Oppure ti dice, senti che caldo che fa.
Esatto, cioè, non funziona, cioè non funziona il paragone. Quindi lui ha calcolato un paragone che faceva un po' più para, ed era l'equivalente, noi stiamo inserendo in termini di energia termica in atmosfera, di gas serra, stiamo pompando in atmosfera qualcosa come 400.000 bombe atomiche al giorno. Cioè è come se esplodesse in atmosfera 400.000 bombe atomiche di calore ogni giorno.
Sì, adesso non sono più così stupito perché te l'ho già sentito dire 3-4 volte ormai. Però la prima volta ero rimasto abbastanza allucinato.
Ah, ok, grazie della. Però la prima volta io l'ho sentita. Cioè, la prima volta che l'ho sentita, io stavo detto, ma com'è possibile? Cioè, cazzo... E adesso è peggio, tra l'altro. Sì, quella roba lì era 30 anni fa, adesso di più.
Mm-hmm.
Perché stiamo bruciando molti più combustibili fossili, no?
Nel TEDx avevi detto 3 miliardi di bombe atomiche dal 98.
Giusto,
è vero. Una cosa del genere.
Forse fa meno impressione 3 miliardi di.
Ah, cioè, non era un dato.
Forse è giusto, diviso per giorno, fa quella.
Ah, ok, hai fatto il calcolo.
Però questa cosa qua dei numeri è un mio grandissimo trip, no?
Secondo me, cioè, se io penso a 1 a 1000, mi rendo conto che 1000 è 1000 volte più grande di 1.
Ma se fai 400.000 miliardi, cioè, è comunque tanto, tipo,
sì,
no?
Sì, però il cervello, 400.000 miliardi o un miliardo, cioè sopra una certa soglia, secondo me il cervello...
No, noi non capiamo più
perde
nulla.
Perde concezione di quanto è più grande.
Se per me, tipo, se dico 300, per te è tanto, dici 300. Perché riusciamo a immaginarti, se dico 7 miliardi...
Esatto,
ma anche una se ci pensi, cioè una bomba atomica,
una bomba
fa
atomica
un casino.
Riesci a immaginartela, no? Ti dico 4, 7, 1000, 400.000, non so.
Non capisci, esatto.
Cioè, terribile. Prima o poi farò un TEDx, spero, solo su quanto non capiamo i numeri, no? Cioè, secondo me noi non stiamo salvando il pianeta perché devi dire...
Ma l'ha fatto qualcuno, ce ne sono 1000 di TEDx ormai,
sì,
ce ne sono 1000 di TEDx.
C'è un TEDx per qualsiasi, come un'app, no?
Un argomento adesso, un po', mi è venuto in mente...
Prego.
Tu con Fridays for Future organizzi, non so che ruolo tu abbia specificatamente, scioperi sul clima,
sì,
cose di questo genere, i famosi
anche,
in piazza,
esatto.
Anche, non solo, ma anche. Io adesso mi ricordo, nel lontano, non lo so, penso...
2019?
Penso,
l'anno pre-Covid?
Sì.
L'unico anno ormai che ricordiamo...
Allora, esatto, presumo, esatto, ormai quando si dice tempo fa, 2019, c'era stato un venerdì... che c'era stato lo sciopero a Brescia, si è organizzata la cosa per andare, io non ero venuto, male, però qualcuno era venuto e mi ricordo che c'era chi era molto a favore della cosa e ovviamente i classici, sì, vai a scioperare per saltare un giorno di scuola, che per una certa categoria di persone sicuramente è vero, per altre presumo di no. E mi ricordo che c'era questa storia di un mio amico, non ricordo chi, il giorno dopo era a Brescia, aveva fatto una fotografia
alla piazza
viale di Brescia. No, alla piazza sporca, quello è un altro discorso.
Madonna.
Una cosa molto ionica, sagace. Aveva fatto la fotografia di un viale o di qualcosa, non mi ricordo, e aveva detto: primo giorno dopo lo sciopero sul clima si vedono già grossi cambiamenti. Cioè, della serie, bravi, non è cambiato un cazzo.
E
allora, e questa è una delle critiche che si sentono più spesso, non sugli scioperi del clima, in generale.
Cioè,
sulla manifestazione, sulla protesta, dici, bravo,
sì,
e adesso è cambiato un'ostia.
Questa è la domanda della vita, questa.
Cambio qualcosa?
Ma più che altro perché questa domanda, cioè, è la domanda della vita perché, ce lo dico io personalmente, noi quando scendiamo in piazza con dei cartelli, cioè noi siamo i primi che ci facciamo questa domanda, cioè secondo voi oggettivamente.
Certo, quando, siete stupidi.
Quando vai in piazza con un cartello, che te lo fai tu, la prima cosa che ti dici è, ma raga, oggettivamente.
Soprattutto se sei da solo.
Cioè sei da solo all'inizio. Cioè,
devi copirla in mezzo alla piazza.
Pirla, sì. A scendere in piazza. Ma la roba magic, secondo me, è, e poi parliamo anche di due numeri, che i numeri aiutano sempre, perché sono Inge, quindi i numeri proprio sono la mia fissa, è cioè, come si vede, è difficilmente misurabile inizialmente e devi farne parte. Cioè, chiedete a chiunque, se lo trovate, a chiunque, qualunque persona è venuta in piazza al primo sciopero per il clima il 15 marzo 2019, quando noi ci aspettavamo, avevamo comunicato alla Digos 1500 persone, loro dicevano, ma che 1500, vabbè, segniamo 1500 per farvi un favore, e ce n'erano solo a Brescia 15.000, quindi quel 10 volte tanto. E il giornalista del Corriere, del giornale di Brescia, ha detto, era da quando era esplosa la bomba a Piazza Loggia che io non vedevo in piazza così tanta gente, no?
Gente.
Quindi vuol dire dal 78, 74, raga, 25, 40 anni. Cioè... Non c'era stato nulla negli ultimi 40 anni che aveva convinto persone che non si conoscevano, perché noi non ci conosceva nessuno, a scendere in piazza, a dire dovunque sei, che tu sia a scuola, che tu faccia qualcos'altro, oggi per te la cosa più importante questa mattina è essere fisicamente in questo posto, a dire no, non so magari benissimo quanti sono le particelle di CO2 in atmosfera, no? Perché non ho idea di, non so, delle 400.000 bombe atomiche. So solo che questa cosa qua in qualche modo mi riguarda, so che riguarda il mio futuro e so che dovremmo fare qualcosa, no? E quindi è per quello che mi fanno un po' incazzare anche quando ci sono i giornalisti, no? Che fanno i servizi, vanno a beccare quelli che magari sono in piazza, non sanno nulla. Ecco, quella cosa lì io vorrei farle ai giornalisti, perché ne ho incontrati tanti e vorrei farle loro quelle domande, no? Tu sai spiegarmi la crisi climatica, tu che fai tanto il servizio e fai lo splendido, quelle robe lì, quei video lì sono pessimi perché ci fanno pensare a noi al peggio, no? Cioè non ci esaltano a dire, cavolo, c'è gente che ne sa, ci fanno invece giustificare, no? Dire, beh, c'è uno che è ignorante, c'è qualcuno che è più ignorante,
certo, anche perché stai un fuori tutta la giornata, faranno
sì, ma perché poi
interviste ne pubblicano
selezioni
tre.
Quelle che fanno più ridere, esatto. Io lo capisco quella cosa lì, ma è pericolosissima perché tira fuori il peggio e ci giustifica, per cui poi trovi la gente che dice, vabbè, guarda, quella roba qua non serve a niente, non devo guardarci dentro, e quindi cioè, mi va benissimo far finta di non guardarci, no? Perché se poi ci guardi dentro ti riguarda sta roba qua da vicino, devi capire, e quindi magari devi anche o peggio magari poi rischi di sentirti in colpa. Difatti bisogna stare molto attenti a non far sentire in colpa le persone. Cioè, c'è un articolo bellissimo sul sito di Fridays Italia che si chiama "Non mi importa se fare differenziata, intanto scendi in piazza per il clima", a dire quelli dei combustibili fossili è proprio esattamente la cosa che vogliono, che la gente si senta in colpa e dire non sono abbastanza green, non sono abbastanza non sto facendo abbastanza, quindi non posso scendere in piazza. Col cazzo, tutto il contrario, tu inizi a farlo e dimostra di far qualcosa, poi, e questo ci metto la mano sul fuoco perché è capitato a tutti noi, ti freghi da solo, nel senso, una volta che prendi parte a questa cosa dici, cavolo, ma fammi capire un po' di più, no? Sono sceso in piazza, fammi cercare di capire un po' di più. Ti informi, perché nessuno di noi è un pollo, cerchi di capire perché poi vuoi spiegarlo. E quindi leggi un articolo, magari metti mi piace una pagina, inizi a capire cose, e poi ne capisci sempre di più e capisci...
Poi mani tirato dentro.
E capisci che sta roba qua è mega importante, che, raga, uno dei due referenti di Fridays for Future Brescia era uno che 3 anni fa ci tirava per il culo e adesso è uno dei due referenti di Fridays Brescia. E dice, cavolo, la cosa peggiore che ho potuto fare è stata informarmi. Una volta che ti informi dici, madonna, ma ci stanno tirando per il culo in una maniera allucinante, cioè lo fai per la rabbia e dici, ma basta. E la seconda cosa, questi famosi numeri, no? Cioè quanto è utile scendere in piazza oggettivamente, cioè fare un cartello.
Esatto.
Quando io ho visto un grafico a un certo punto, poi lo proiettiamo qua, e quella roba lì mi ha svoltato, perché è un grafico dell'Agenzia Internazionale dell'Energia, quindi l'ente più grande al mondo che si occupa dei scenari energetici, e fa vedere una cosa chiarissima. Praticamente noi abbiamo firmato gli accordi di Parigi, che sono il primo accordo sul clima, cioè tutte le nazioni sono messe d'accordo, nel 2015. Ora, tu vedi gli impegni delle nazioni, nel 2015 un cazzo, nel 2016 un cazzo, nel 2017 un cazzo, nel 2018 qualcosina. Cazzo, dal 2019 in poi fanno così, boom, 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 esplodono tutti gli impegni delle nazioni sul clima. Ma raga, ti giuro, fa così, è un esponenziale, fa boom.
E perché nel 2019?
Perché nel 2019? Perché milioni di persone sono scese in piazza.
Scese in piazza.
Col Covid però?
No, no, prima del Covid.
Ah, prima.
2019 era l'anno in cui è cominciata questa roba qua. Cioè, gli accordi li hanno firmati nel 2015. e hanno preso l'impegno, ma per anni, 2015-2016, e raga, lo vedete nel grafico, e vedete che son, è piccolino così.
Questo è un buon argomento.
Quella roba qua, ti giuro che è la roba che, misurata, mostra come gli stati non facessero un cazzo finché non abbiamo iniziato a puntare il dito contro e dire, raga, non state facendo nulla, iniziate a occuparvi del nostro futuro. E ribadisco, gli impegni presi ancora adesso sono impegni, cioè non stanno ancora riducendo le emissioni, ma il fatto che abbiano iniziato a prendere impegni è ovviamente il passo iniziale per poter poi andare a ridurre queste maledette emissioni, no? E quella roba lì è incredibile come sia successa esattamente solo quando milioni di persone sono scese in piazza. Ma pensate ai TG, pensate ai social, pensate alle pagine, pensate ai cantanti, pensate ai concerti.
Certo, si inizia a parlare.
Il verde sulle bottigliette è scritto, dai una mano all'ambiente. Sì. Cioè, perché è comparsa quella roba lì?
Sì, 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 sì.
Quella roba, perché io sono invitato a questo podcast oggi? Cioè, perché mi conoscete? Mi conoscete perché sono sceso in piazza con quel cartello di merda.
È vero.
Quindi mi chiedi, è servito fare il mio cartello scritto Save the Beer? Se sono qua a questo podcast?
Sì.
Forse sì. Cioè... ed è molto visibile l'impatto, eh? Però uno ha bisogno di vedere questi passaggi. Ovvio che se vedi solo il giorno dopo ti dico vabbè. Però ti dico, il comune di Brescia ha chiuso con 3 anni di anticipo una centrale a carbone perché noi gli abbiamo rotto le scatole, cioè, ed era da anni che gli chiedevano di farlo, dopo che gliel'abbiamo chiesto una volta, due volte, dopo che te lo chiedono non solo 10 ambientalisti che se ne occupavano 10 anni, ma te lo chiedono 15.000 persone in piazza, giovani in più, no? Che sapete che i giovani, no? Ecco, quella roba lì l'hanno fatta. Quindi, cioè, anzi, è molto pericoloso sottovalutare il nostro potere, perché è quello che vogliono.
E qual è il modo migliore per far sì che questo passaggio avvenga? Cioè, il passaggio dal io individuo, che se smetto di inquinare sostanzialmente non cambia niente, al capire che la massa può fare qualcosa.
Beh, secondo me non è vero che non cambia niente, nel senso che se tu lo fai, tu inizi a dire, ok, quello che posso intanto io lo faccio. Già solo ti mette nel mood mentale in cui dici, ok, perché io lo faccio? Tu ogni volta che prendiamo una scelta vogliamo giustificarcela, no? Cioè, se facciamo qualcosa,
sì,
lo facciamo per un motivo. Vogliamo giustificarla noi, ancora di più, vogliamo giustificarla agli altri, no?
Sì.
Se qualcuno dice, ma perché tu fai... se non sai perché, invece inizi a informarti, inizi a capire, no? Dici, guarda, se posso evitare di... se il treno, per esempio, è più... cazzo ne so, fa meno emissioni dell'automobile in generale, quindi lo faccio per quello. Intanto ti metti nel mood di farlo. E dopo, non dico che pretendi subito, ma ti interessa che anche gli altri lo facciano, no? E quindi magari inizi a parlarne, inizi a capire perché. E l'altra cosa che sottovalutiamo un sacco è che gli altri ci guardano. Cioè, non so che musica ascoltate voi. Io ho ascoltato la musica che mi ha consigliato mio fratello, inizialmente, no? Oppure ascolto un podcast che qualcuno mi ha consigliato, guardo un film.
Speriamo.
Passa parola.
Cioè, capito, quella roba lì, tu che guardi gli altri, è potentissima. E questa roba qua non solo si diffonde, cioè letteralmente il movimento per il clima è nato così, ma non è nato 3 giorni fa, è nato, cioè, anni e anni fa, è esploso negli ultimi anni. Però quella roba lì è un potere potentissimo, perché ti metti tu in primis e ci entri dentro. E l'altra cosa strapotente è vedere che se fossi in piazza da solo io, conta fino a un certo punto. Se siamo in 3, vecchio, non lo so.
E poi anche quello è esponenziale.
Se siamo in 3.000, sì, e lì capisci che è utile. E per quello che dicevo, chiedete a quelle persone che c'erano in piazza il 15 marzo. Quella roba lì se la porteranno dentro per sempre. Cioè, quella roba lì che pensavi di essere in pochi, sfigati, a occuparti di quel tema lì, e scopri invece che c'era una marea di gente preoccupata come te di quella roba lì. Quella roba lì è una roba che se non c'eri in piazza quel giorno non avrai mai dentro. Ed è per quello che esserci a volte fisicamente fa tutta la differenza del mondo. Ha cambiato qualcosa? Beh, tutte quelle persone lì probabilmente adesso sono diverse. Cioè, veramente è una roba che poi
tutte
sperimenti.
No, dai.
Ok, tutte no,
molto sì.
Metti 5.000,
sì,
capito?
Sì, che è un terzo.
Io sicuramente sono diverso.
5.000, cazzo, sono tante.
Son
5.000
tante.
A Brescia, tra l'altro.
5.000
a Brescia,
Brescia
sono tante.
Cioè, in Italia quel giorno lì erano 550.000, la volta dopo erano 1 milione di persone, cioè non è che... Cioè, il ministro dell'istruzione la volta dopo ha detto, ok, è giustificato se vanno a fare lo sciopero per il clima perché è importante. Cioè, nel senso, non ci rendiamo conto, il ministro dell'istruzione ha detto quella roba qua, eh. Secondo me, se voi lo faceste organizzandolo per bene a Darfo Boario, cioè immaginate di tirar giù 3.000 persone in una manifestazione su sta roba qua a Darfo Boario Terme.
Casino.
Cioè, sarebbe la manifestazione più grande mai fatta e quella roba lì nella testa delle persone rimarrebbe per quanto tempo? Perché vuol dire perfino qua è un problema, perché certo è un problema dappertutto.
Certo.
Cioè, questo che secondo me è potentissimo.
E il cambiare lo stile di vita, però, a me sembra che
alla fine impatti punto... relativamente poco.
Esatto, cioè secondo me il punto alla fine è smuovere qualcosa dall'alto, per cui le manifestazioni sicuramente creano qualche movimento, però se mi dicono che usare internet consuma sì. CO2 eccetera, al di là dell'esempio, però chiudere l'acqua quando ti lavi i denti, queste cose qua, cioè fanno quanto effettivamente
fanno cadere un po' le
palle. Capito, perché sono le cose necessarie che tu dici, ok, smetto, però cambia davvero, sì, non lo so. Sì.
Allora, è ovvio che cambia, però bisogna... Ho fatto un non mi ricordo quando, un evento, un mesetto fa, e parlava di questo qua, mi hanno detto, puoi parlare della rivoluzione dei piccoli gesti? Ho detto, va bene, parliamo. E il titolo che avevo dato era, nei piccoli gesti le dimensioni contano. Perché... nei piccoli gesti dimensioni contano, cioè piccoli gesti, uno, cosa vuol dire piccoli, no? Piccoli vuol dire che facciamo noi, cioè quello che noi possiamo decidere di fare. In quella roba lì tu hai tanti grafici, puoi andare a vederli, dove le nostre personali scelte dirette impattano. Facciamo così, riassumendoli, quelli veramente ciccioni che impattano tanto, sì. Allora, chiudere l'acqua quando ti lavi i denti è questione di civiltà, non buttare le carte in terra è questione di civiltà, fa la differenza, sì. È questione di civiltà, non dovremmo farlo per salvare il mondo, no? Cioè negli anni 70 magari sembrava di salvare il mondo, ma adesso, cioè, dovremmo sapere che è una questione di civiltà. Sono tre, riassumili molto milanesi, ed è tech, cioè praticamente se tu metti le cose più impattanti che noi possiamo fare sono tre, e li chiami tech, T e C. T è trasporti, cioè come ci muoviamo noi, è una delle robe più impattanti che noi personalmente possiamo decidere fare. Di fare, no? Quindi è quella roba lì, tra una tonnellata, due tonnellate all'anno. Cioè, tu vivi senza auto, elimini ogni anno 2 tonnellate di CO2 all'anno, no? Però anche lì magari uno non può vivere senza auto perché abiti a Caino, abiti in un posto dove non puoi.
C'è
quindi,
un cazzo. Esatto. Okay.
E energia, quindi l'energia che scegliamo per alimentare la nostra abitazione, sì. In generale con quello che facciamo, però capito, se tu hai 17 anni tu non decidi l'energia, puoi rompere le balle ai tuoi genitori per dire alimentatevi la casa, energia rinnovabile, quindi questo puoi farlo. E cibo, siccome tutti noi mangiamo, magari adesso vi stavo simpatico, adesso un po' di meno, cibo, cioè quello che mangiamo è una delle robe che fa più emissioni, fa una tra una e mezza, 2 tonnellate e mezza all'anno.
Per la produzione,
cioè se io ti dico che quasi l'80%,
no, cioè come i trasporti
di più, anche
cioè quello che io mangio, quello che tu mangi a livello produttivo impatta anno... più di quello che io uso per trasportarmi.
Spesso sì, molto spesso.
Tanto io mangio tipo il doppio rispetto a una persona okay. Media allora, io mangio un botto,
è impressionante,
cioè, io mi mangio mezzo chilo di pasta al giorno, 2 etti e mezzo a pranzo, 2 etti e mezzo a cena.
La pasta impatta molto, cioè quello che impatta molto sono già le proteine animali,
carne,
le proteine animali, sì. Nel senso che ovviamente tu hai, cioè il numero che mi aveva fatto esplodere la testa era che circa l'80% dei campi al mondo, cioè i campi che noi vediamo, sono campi per dar da mangiare agli animali, no?
Sì, quello l'avevo visto anch'io.
No, io poi questo qua, io sono sempre un ingegnere, le vedo sempre da ingegnere, no? Cioè è molto poco efficace come processo che tu devi dare 10 proteine agli animali, poi li
per ricavarne
e ne tiri fuori una,
sì.
Tipo, no?
Molto è poco efficiente.
È poco efficiente, proprio come processo.
O meglio, è poco efficace.
Poco, no, anche proprio efficiente. Efficiente
è poco
rapporto,
efficiente ed è anche poco efficace.
È anche poco efficace per ridurre le emissioni, sicuramente. No? Sì. E quindi c'è un tizio, non mi ricordo come si chiamava. Ah, no, forse la Barilla aveva fatto questa piramide, la piramide alimentare, no? Mentre quelle che vediamo nelle elementari, sì. No? Tu prendi la piramide alimentare, la ribalti. Quindi sotto devono mangiare tante verdure, tanta frutta, tante robe piantate in generale, la ribalti. E se tu la ribalti è esattamente è clamorosa sta roba qua. Corrisponde esattamente all'impatto ambientale. Cioè, le robe che dovremmo mangiare molto hanno un impatto ambientale molto limitato, appunto la pasta mangiatene vecchio a cannone, oppure le verdure, robe piantate, sì. In generale hanno un impatto molto più basso, sì. Le robe che dovremmo mangiare meno, quindi che qualsiasi dietista ti dice guarda carne rossa vecchio limitala una volta a settimana, cioè ma è proprio quello che vediamo nelle elementari, no? Ecco, quella roba lì è quella che impatta di più, perché per fare un chilo di hamburger molto buoni ti servono 15.000 litri di acqua.
Di acqua, sì, avevo visto anch'io la sproporzione,
cioè, immaginate un metro cubo che è questa roba qua, 15 cubi così per fare 1, 2, 3 hamburger, tipo. Cioè è una roba folle. Perché
sì, queste cose l'avevo vista.
Da bere ai campi, dar da bere agli animali, innaffiare, e quella roba lì viene trasportata. Tra l'altro il trasporto è pochissima roba. La McDonald's ha fatto questa bellissima pubblicità, tipo la nostra carne è tutta italiana, ma il trasporto fa tipo solo il 5-7% di tutta l'emissione, cioè conta molto di più che tu devi avere campi e quella roba lì, no?
Okay,
fatto tutto questo mini mega cosa su tech, ora questa roba conta, ma tu stato, tu politica, tu regione, tu comune devi permettermi di fare queste scelte. Cioè, se io non posso venire qua in treno,
certo, trasporti,
come cazzo posso fare? Se io non ho l'energia rinnovabile che posso scegliere, come cazzo posso fare? Cioè, se tu non mi incentivi a consumare più plant based, come cazzo posso fare?
Sei obbligato,
cioè, la politica ha il ruolo fondamentale di abilitarci tutte queste scelte, in modo che le nostre scelte a quel punto siano più pesanti, ma soprattutto che io possa sceglierle. Non so se sapete cos'è la carbon footprint.
Sì.
Che è la...
No, io no.
Che è praticamente...
È qualcosa tipo l'impronta carbonica che...
Esatto.
Che tu hai su...
Esatto. Quanta
CO2 hai, come stato
emetta, emettiamo per fare sta roba qua. Ecco, la carbon footprint, sai di chi è stata inventata?
No.
La British Petroleum.
Ma va?
British Petroleum, che potete immaginare, era la più grande, una delle più grandi aziende di combustibili fossili, e ha inventato questa cosa, ha inventato, non è che l'ha inventata, l'ha diffusa con una pubblicità pazzesca, nel 2015, pubblicità pazzesca, andate a vederla perché è fighissima, dicendo, intervistando le persone, no? Diceva, ma cos'è la carbon footprint? No, non so cos'è. La carbon footprint è quanto tu emetti di CO2 facendo, no? E poi tu vai a vedere British Petroleum nel 2005 cosa ha fatto, e da lì ha consumato una marea di combustibili fossili in più, no? E praticamente il loro scopo è proprio dire a noi, ma tu Gabriele, ma quanta CO2 fai? E invece la domanda sarebbe, tu British Petroleum, quanta cazzo di CO2?
Come giornalisti che vengono intervistati.
Esatto, no? Cioè il loro scopo è proprio tradurre questo problema sistemico per cui noi non possiamo accendere la luce senza consumare combustibili fossili, perché vaffanculo, hanno deciso per anni, per decenni,
cioè, farle sembrare che la cosa importante siano solo esclusivamente i piccoli
e dare
gesti.
La colpa a te, ultimo degli stronzi,
e se la tolgono,
che magari non puoi nemmeno scegliere, no? Quando invece avremmo voluto sceglierlo 30 anni fa, perché sappiamo benissimo che le aziende di combustibili fossili dal
sì più che non puoi
70.
Scegliere è un discorso di, secondo me quello che dovrebbe fare la politica è cercare di minimizzare, di portare a zero il costo di questa scelta. Cioè uno dice la macchina elettrica, bravo, costa il triplo di una macchina normale,
no, non più il triplo
colonine,
però adesso ormai costa, anzi con gli incentivi noi l'abbiamo pagata di, per la cronaca, meno. L'abbiamo pagata di meno dell'auto normale. Bene. Con gli incentivi, quindi sono usciti qualche giorno fa incentivi,
però, esatto, con gli incentivi, cioè quello è lo scopo degli incentivi, ridurre il costo della scelta, che è un po' anche il discorso che forse ne parlavamo ancora al giorno della consulta, quando si fanno i progetti di urbanistica cerchi di rendere complicato il percorso per le auto e semplice il percorso per i pedoni, esatto. Perché in questo modo è come se tu aumenti il costo a livello di tempo per una persona che vuole andare in auto e diminuisci il costo per una che vuole andare a piedi.
Esatto,
ti girano le balle, la scelta.
Esatto.
Che uno dice, vaffanculo, io voglio andare in macchina, mi fai la strada più lunga, però in ottica collettiva.
Ma se ci pensi è quello
senso.
Che si fa su qualsiasi cosa.
Ed è quello che si fa.
Cioè sulle sigarette c'è scritto il fumo uccide, non so se lo sapete.
Sì,
cioè, non lo sapevamo.
Non si può fare la pubblicità del gioco d'azzardo perché la gente spende tutti i propri soldi, no? Cioè non si può più fumare nei locali pubblici. Perché morivamo, perché la gente, il fumo passivo è una delle quarta, quinta, sesta causa di morte a livello mondiale.
Ma scusate un attimo, è quello che hanno fatto col Green Pass.
Ma è quello che hanno fatto col
Green Pass.
Ma con le mascherine
non è obbligatorio. E qui poi c'è la gente che si è incazzata. Io sono vaccinato, sono a posto.
Tanto però senza non puoi fare un cazzo.
Però, esatto, cioè, dico, no, guarda, se tu vuoi non vaccinarti, tu puoi non vaccinarti, però non esci di casa, non puoi fare un cazzo.
Nudging,
non...
cioè nudging, spinte leggere senza fare. Ma è la cosa però molto figa per queste scelte qua, invece le scelte green, io odio la parola green, non so se si è capito, è che ci portano vantaggi. Cioè nel senso, chiunque è passato all'auto elettrica poi non torna più indietro, ma proprio lo vedi nelle scelte. Ma soprattutto quella roba che diciamo all'inizio, non ci servono più auto, ci servono meno auto, vaffanculo. Cioè sapete da quante macchine è fatto il traffico quando c'è tanto traffico? È fatto dal 5-10% delle auto, raga. Cioè vuol dire che tutte le altre sono ferme e che per il 95% tu occupi 10 metri quadri, ma soprattutto non paghi una roba che non usi. Cioè tu pensa se comprassi una roba, una casa, in cui non stai per il 95% del tempo, ti sentiresti un po' coglione.
E poi ovviamente
non
sto
ha senso
che
quando
possiamo iniziare a vivere tutti
ma
senza
è
auto.
Ovvio,
eh?
Ma nel senso, ma raga, ma nel senso è quel discorso che facevamo prima, però è ovvio che bisogna realizzare, prima bisogna avere questa consapevolezza qua, in modo che possiamo lavorare tutti nella direzione in cui ci conviene, in cui non ci stressiamo, in cui oggi sono venuto qua in auto e ti giuro che il pensiero costante era non posso fare nient'altro, non solo poi sto fermo in coda in galleria che odio, ma non posso fare nient'altro,
esatto.
Mentre guido, no?
Quanto da fastidio.
Salendo sul pullman, prima sono andato in pullman per prendere l'auto dai miei e ho risposto alle mail, ho lavorato praticamente in pullman, no? Ho risposto alle mail, ho risposto ai messaggi, ho creato due sondaggi, ho fatto cose, no? In treno uguale. E quando sei abituato così, perché abitando in città, va detto abito in città praticamente in centro, quindi non uso mai l'auto, quando la uso ormai sento una frustrazione, perché ti rendi conto di quanto a volte è limitante su altri aspetti, no? Hai tempo in cui tu non puoi fare altre robe. La cosa, la cosa assurda è che veramente c'è, cioè, una volta che tu vedi i vantaggi su una mobilità migliore, l'inquinamento e la CO2, che l'inquinamento che è quello che ammazza i nostri polmoni qui ora, così facciamo questa distinzione, inquinamento tipo la, il particolato PM2,5 sono quello, sì, che fa male ai nostri polmoni, che per cui ci vengono poi i tumori, e Brescia siamo messi malissimo,
sì, anche in Valle Camonica mi sembra, anche è una Camonica delle più alte,
c'è un pezzo centrale,
sì, 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 industria. Ma anche, anche forse il legno, il legno da, che brucia
il,
forse.
Il legno, no no, il legno che brucia, ecco, il legno che brucia è l'esempio perfetto, che fa inquinamento, quindi qui e ora fa anche CO2, ma la CO2, che è quella che fa la crisi climatica, non fa male a noi, cioè stiamo producendo CO2 in questo momento, non ci fa male, e è quasi l'ultimo degli aspetti che vai a vedere. Cioè io vado in bicicletta in città perché vado più veloce, perché mi vengono le endorfine, perché dopo un po' che vai in bici ti viene la botta di endorfine, e perché spendo di meno, principalmente per quello. Tra l'altro poi non faccio neanche emissioni, no? E questa cosa qua, secondo me, è la figata pazzesca di tutte le soluzioni per il clima, e non si parla mai abbastanza di questo. Cioè la dieta migliore per il pianeta è la dieta più sana per te. Cioè non bruciare combustibili fossili vuol dire che non li importiamo dalla Russia, tipo.
Sì, quella,
cioè,
più comoda, quindi, anche.
Esatto, cioè questa roba qua, non so quante volte voi l'abbiate sentita questa cosa qua, secondo me non se ne parla quasi mai, no. Che tutte le soluzioni per il clima sono tutte le soluzioni per costruire un mondo migliore.
Sulla cosa dei trasporti, del fatto che in bicicletta è comodo, non c'entra un cazzo. Beh, per, visto che prima parlavamo di Casey Neistat,
abbiamo qui Casey Neistat,
aveva fatto sto video dove lui valutava i modi di spostarsi a New York su una scala pain in the ass. E lui diceva tipo spostarsi in macchina, spostarsi in metro, e concludeva che la cosa che dava meno male al culo era spostarsi in bicicletta.
Ed era probabilmente 10 anni fa,
ma lo faceva, sì, valutando bene, cioè diceva allora tempistiche, scomodità, sbatti, prezzo, poi succedeva molto stile suo, ovviamente, sì, tabellone, sì, di, sì, carta, sì, pitturato.
Ma c'è sempre, c'è un video di Casey Neistat di lui che fa questi test sulle bike lanes, sulle, quella dove si schianta dentro, raga, quel video lì che sto visto 28 milioni di persone, andate a vederlo, 28 milioni di persone, e lui dice mi ha fatto la multa perché non posso andare sulle perché devo essere su ciclabili. Tra l'altro smontiamo un mito, tu non sei obbligato ad andare sulle ciclabili, puoi andarci ma non è obbligatorio, cioè la strada appartiene anche ai ciclisti, se vogliono possiamo suonare il clacson se sono in quattro, ma potenzialmente possono farlo qua, altre botte. Ecco, e lui andava sulle piste ciclabili dove c'erano tutti questi ostacoli, sì, si schiantava, sì, sì, contro,
sì, sì. Visto.
E quella roba lì, quel video lì sensibilizza molto di più le persone a dire vaffanculo, se lì vuoi andarci, più di qualsiasi grafico che vuoi, no? Se erano youtuber, video, podcast, podcast, serie TV, dove cazzo sono le serie TV che parlano anche di questa roba qua, no? Dove c'è il personaggio che dice cazzo, ne so, non conoscete voi, cioè non ce ne sono.
No. Non guardo molto,
o almeno di fama,
o famose, no? Capito? No. Cioè, c'è riuscito adesso Don't Look Up, sì? E ha fatto un successo,
però non c'entra molto col clima.
Non l'ho ancora visto.
Cioè l'asteroide che scende, no?
L'asteroide che scende,
sì, non... bello. Sì, no, io non l'ho visto.
Non c'entra molto nel clima quella roba lì. Insomma, quella roba lì è letteralmente il paragone gigante della crisi climatica.
Ah, come metafora, l'asteroide.
Sì, okay. Cioè, anzi, almeno il produttore e tutti gli attori l'hanno fatto con quell'ottica.
Ah, ok.
Poi, ovvio che
però non lo coglie nessuno, secondo me.
Ah, ecco, vedi, per esempio, questo.
Io non lo coglio. Io ho visto.
E tutto il gruppo dei miei amici era chiarissimo, immediato.
Sono insider da un punto di vista.
Ok. Che noi siamo un po' dentro la bolla, sicuramente. Okay. No? Però quella roba lì è stato un primo tentativo di parlare di un tema. Come, cioè, anche perché quello lì è proprio. Sta arrivando. Ci sta arrivando addosso, moriremo male tutti. La politica fa finta di non guardarla, è proprio la rappresentazione,
sì. Se, sì, non anzi,
si inventa soluzioni tecnologiche magiche, adesso si parla un po' di più di assorbire la CO2 dall'atmosfera, che lo faremo tra 20 anni, parte della mia tesi era su sta roba qua, poi c'è una nerdata allucinante, non... ne parlo proprio in una puntata di Emergenza Climattina che si chiama assorbire la CO2 dall'atmosfera, mi sa che si potrà fare quello che fanno gli alberi in maniera più ottimizzata, però magari tra 20 anni, ok, ci, cioè, sarà una delle mille soluzioni che daranno una mano,
assorbire intanto...
Dobbiamo tagliare le emissioni proprio in maniera.
Abbiamo ancora, boh. Ci sfogliamo di 5-10 minuti. 5, dai. Quel famoso grafico, quello che fate vedere con la torta, non mi ricordo come si
Project
chiama.
Project Drawdown.
Che mostra.
Vecchia, la svolta, bellissima.
Quello lì è una figata, secondo me. Cioè, fa vedere. In poche parole, un grafico a torta, un pie chart, mostra quali sono le cose che impatterebbero di più per diminuire. Cosa? L'aumento di temperatura, le emissioni.
Praticamente quello lì è molto figo perché mostra. Si chiama Project Drawdown. Andate a cercarlo sul sito, trovate tutti i dati pubblici. Le soluzioni più efficaci, cioè, okay, non sono i settori che mettono di più,
ma sono le soluzioni più efficaci. Esatto, che secondo me è una cosa molto interessante, perché uno dice ok, il trasporto è il settore che mette di più, però non è che posso smettere di trasportare, magari la maniera in cui posso ridurre le emissioni me le riduce di poco e rimarrà sempre un qualcosa che inquina tanto. E qui invece fa vedere le cose che possono effettivamente ridurre. E cazzo, ce n'è una: educare le donne, mi sembra.
Sì, educating girls. Educating girls, tra l'altro, messe insieme le due soluzioni sui diritti, che sono educating girls e family planning, che in realtà sono praticamente molto legate, no? Quindi pianificazione familiare, che vuol dire quanti figli fai, educating girls, e come si vuole, quei dati lì sono roba di, cioè sono centinaia di ricercatori in tutto il mondo che hanno messo insieme quel piano lì, no? E hanno visto come nelle nazioni dove tu fornisci, pensa a te, i diritti fondamentali, cioè quindi permetti perfino alle ragazze, pensa a te, incredibile, di andare a scuola, non solo elementari, perché poi il problema di tanti paesi è che le donne in generale sono molto più, sono le prime che tolgono dalla scuola. Poi per carità, abbiamo visto che anche in Italia non è che la situazione sia rosea, per cui anche in Italia c'è un sacco da lavorare sulla parità completa, e quella roba lì è una delle azioni più forti per ridurre le emissioni. Messe insieme sono la singola soluzione più efficace, perché tu hai ragazze, donne che possono studiare alle superiori, all'università. Quindi intanto hai metà della popolazione mondiale in più che ti aiuta a trovare soluzioni, perché finora se non le fai studiare, cazzo, tu hai metà della popolazione che non riesce a comprendere appieno, e metà della popolazione che molto spesso in tanti contesti gestisce poi la casa e magari anche le spese. E l'altro aspetto soprattutto è che se tu dai diritti a una donna, si autodetermina molto di più, quindi decide se, quanti, quando, quanti figli fare, per esempio. E di solito quando una donna ha la possibilità di studiare, poi decide di non fare 14 figli, ok? In tutti i paesi poi dove sale il famoso PIL, che anche qua si deve parlare nell'infinito, dove ci si sviluppa di più, diciamo, la curva di natalità scende molto, no? Scende moltissimo, per cui in Giappone adesso hai meno di un figlio nato a famiglia, e quella roba lì farà la differenza tra essere 9 miliardi di persone sul pianeta, 10 miliardi, 11 miliardi che poi vogliono, tipo, non so, mangiare, quindi quella roba lì, cioè, per cui il problema non è tanto la sovrappopolazione in sé, come noi saremo in grado di gestirla, anche perché ci sono questi altri numeri che sono impressionanti, del tipo che l'1% più ricco del pianeta, di cui non penso noi facciamo parte, sicuramente facciamo parte del 10%, non dell'1%, emette il doppio dei 3 miliardi più poveri. Cioè c'è un 1%, che sono quindi 80 milioni di persone.
3 miliardi quasi.
E chi è che fa parte di questo
1%? Che emettono, l'1% sono gli 80 milioni per persone più ricche sul pianeta. Che quindi, cioè sì, è un problema che siamo in tanti, perché più sei, più emetti, giusto? Però capisci che se in Bangladesh l'emissione media è di 0,5 tonnellate all'anno, e negli Stati Uniti sono circa 18 tonnellate all'anno, vuol dire che uno statunitense vale come 36 persone del Bangladesh.
E qui c'è un'altra cosa che avevo visto guardandomi video.
Poi vedi che entri nel loop, vedi che poi entri nel loop e vedi.
Infatti inizia a guardare il video.
Mi già perso.
Dove un altro modo per ridurre queste cose, che probabilmente si ricollega a educare le donne, è cercare di portare il più possibile tutti i paesi, tutte le società, tutto quello che è fuori dalla soglia della povertà.
Assolutamente.
Perché uno dice, se tu sei povero, tu pensi, e non povero tanto povero che non riesci a mangiare, tu stai pensando, se sono le 8 del mattino, tu stai pensando a cosa cazzo mangerai oggi.
Eh sì.
E la crisi climatica è l'ultimo dei tuoi problemi. E sebbene queste non siano società industrializzate, eccetera, 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 sono tantissime le persone in questa situazione, sono davvero tante. E ad esempio sta cosa, l'1% di 3 miliardi, quei 3 miliardi, il doppio, però quei 3 miliardi di persone, se uscissero dalla soglia della povertà, inquinano comunque la metà dell'1% più ricco, ma comunque inquinano.
Sì, 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 ma la cosa positiva che io spero...
Qui tante volte ci sono delle soluzioni alla crisi climatica che non sono, coglione, chiudi l'acqua mentre ti lavi i denti.
Sono
anche cose che uno non si aspetta, cioè educare le donne, ma chi l'avrebbe detto?
Faccio l'esempio che speriamo non accada mai: se a un certo punto collassano, quello che dico anche nel TED, no? Se collassano i ghiacciai sopra l'Himalaya, che danno da bere a 1 miliardo di persone, quel 1 miliardo di persone lì senza acqua non penso che se ne stia lì, sinceramente. Cioè, ok, sì. E parliamo di 3 nazioni tipo India, Cina e Pakistan, che hanno tutti la bomba atomica. Quindi capite che ci conviene sotto diversi punti di vista risolvere questa cosa, no? E la cosa però estremamente positiva è che, per esempio, le energie rinnovabili hanno dato noi alcuni pannelli, per esempio solari, che non usavamo più, li abbiamo quasi sbolognati a un sacco di posti di Africa, mi spiace di dire generica Africa perché non ricordo il paese, ma è un sacco di gente che non aveva la corrente elettrica, circa 700 milioni di persone adesso non hanno ancora la corrente elettrica, puoi farti energia a gratis, pulita, e quindi salti direttamente il passaggio per cui passano come da noi che abbiamo fatto carbone, petrolio, gas, e vai direttamente, non avevi energia elettrica, devi energia elettrica pulita, no? Oppure passare, ma esattamente come il cellulare, no? Sono passati a non avere un mezzo di comunicazione, avere lo smartphone. Quindi senza la pesantezza di doversi costruire reti telefoniche. E molti paesi riusciranno a evitare. Il Bangladesh dovrà costruire 10 nuove centrali a carbone per dare elettricità, le ha tirate via e farà 10 centrali
salta
fotovoltaiche.
Lo step in mezzo.
Ma perché gli conviene? Perché gli conviene, no? E quindi la cosa molto positiva che dovrebbe darci speranza è che esiste la possibilità di evitare alcuni errori che abbiamo fatto noi permettendo alle persone di avere l'energia, perché
noi diciamo non conviene perché ragioniamo sul fatto che l'energia ce l'abbiamo già e dobbiamo investire per avere la stessa cosa che abbiamo
adesso. Esatto, cioè a volte è molto più
chi non ce l'ha
cambiare.
Non so se hai sentito, in Valle Camonica vogliono fare il treno di idrogeno, no?
Sì.
E, per cui togliere treni.
Uno dei tizi mezzi malicati con la roba lì è andato a parlare.
Furlanetto
è andato a parlare dopo di lui l'assemblea di
tutto. Ma quanto, cioè al di là del treno di idrogeno che magari consuma di meno rispetto a un treno ordinario, cioè quanto costa in termini di inquinamento fare questa transizione?
Allora, la transizione verso le energie rinnovabili, cioè nel senso, una delle classiche domande è: ma anche i pannelli fotovoltaici inquinano? Anche le pale eoliche inquinano e emettono? Sì, ma nel giro di tipo un anno si ripaga, cioè nel senso, riproducono l'energia che ti è servita per produrli, quindi da lì in poi è tutta energia pulita. Quindi sì, qualsiasi cosa, raga, impatta in questi microfoni, però nel senso, capiamoci, cioè
sì.
Adesso estraiamo 90 milioni di barili di petrolio ogni giorno, ok? Questa è la situazione, 90 milioni, a proposito di numeri, 90 milioni di barili di petrolio ogni giorno, solo che non li vediamo, no?
Ma tu li dici 90 milioni, ma noi non ce li stiamo immaginando.
E quindi non ci stanno neanche nel giardino lì,
insomma. Cioè 90 milioni vuol dire 90.000 per 100.000. Non lo so, non riesco a fare questo caso. È troppo tanto, va bene. E il treno, in generale, noi dovremmo andare tutto quanto, no? Quindi trasporti, alimentazione delle case, riscaldamenti, verso l'elettrificazione.
90.000 per 1.000?
90.000 per 1.000.
Ok,
esatto.
Non 90.000 per 1.000. Ok, niente, ora ci sto pensando.
Si era bloccato, ma giustamente perché c'è un errore. È onoris laura, onoris causa. Dovremmo elettrificare tutto, no? Quindi andare verso un sistema elettrico. Alcuni treni che ci abbiamo non sono elettrici, vanno appunto tipo a gasolio o quello che c'è. Quindi qualsiasi cosa, togliere i combustibili fossili, qualsiasi cosa. Ecco, bisogna stare attenti all'idrogeno. L'aveva spiegato molto bene Furlanetto quando era venuto, dicendo: l'idrogeno dipende, cioè l'idrogeno è solo un vettore, no? È un modo in cui portiamo l'energia. Se idrogeno è come l'energia elettrica, è pulita o sporca, cioè dipende da come la produci, no? E l'idrogeno, se è prodotto da gas, non conviene. Cioè vuol dire che bruciamo ancora gas.
Idrogeno blu, idrogeno verde.
Esatto,
idrogeno,
conviene solo se è prodotto da energie rinnovabili. Ma è uno spreco se hai già l'energia pulita, trasformarla in idrogeno per poi bruciarlo e riportarlo a energia. Quindi in generale avrebbe molto senso puntare sull'elettrificazione, quindi elettrificarlo direttamente. Difatti non so se questo qua in Valle Camonica sia più conveniente. Per me personalmente
c'era un problema con l'elettricità, perché ne avevamo parlato.
Il problema secondo me era l'acqua. Perché
l'acqua.
erano venuti dai un gruppo.
Ma l'energia elettrica, cioè devi mettere i pali sul metti dei treni.
Secondo me è sul fatto che tipo tutte le gallerie fossero troppo basse. Io avevo letto una cosa del genere.
Ma ci sono dei treni, anzi già adesso in Germania ci sono dei treni, forse addirittura Trenitalia li ha ordinati, che sono elettrici, ma hanno dei pacchi di batterie, per cui se a un certo punto per chilometri non hai
infatti quello ha detto cosa? Che forse c'era una soluzione integrata a batterie di idrogeno, ma che l'idrogeno serviva perché per fare la tratta da non so dov'è, Edolo, Capodiponte, non so dove arrivi in su, fino a Brescia, completamente con qualcosa le batterie non era copribile, per cui diceva che una parte di idrogeno era necessaria e che l'alimentazione a rete non andava bene perché c'erano tutte le gallerie che erano troppo basse.
Non conosco benissimo la cosa, però in generale
in base a quello che ho letto magari sto sparando
il senso è che dovremmo andare verso l'elettrificazione, quindi senza saper leggere né scrivere, quindi senza sapere benissimo il progetto.
Cioè, perché anche lì dice è poco efficiente fare avanti e indietro.
No, ma perché sì, poi devi produrre idrogeno e poi ritrasformarlo.
Sì, fai uno step in più.
Di efficienza, la combustione, cioè bruciare cose,
sì,
è stupido.
Perdi un
cioè, attualmente il modo migliore che abbiamo per spostare le auto è far esplodere qualcosa. Cioè, non so se c'è un motore a scoppio. Cioè, a un certo punto per far esplodere l'auto fai pum, 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 ed è così. Sono delle stufe su quattro ruote.
C'è una cosa molto bella, cioè, sull'efficienza del motore termico, cioè su quanto dell'energia dell'esplosione del motore termico arriva alle ruote.
Sai quanto è quella roba lì?
Cos'è, 20? 20%, perché tu vuoi vedere che un po' va via in calore, un po' va via in tutte le componenti meccaniche, l'attrito, il cazzo ne so. E quindi della potenza che effettivamente tu generi con l'esplosione del tuo motore, 20%.
Cioè, quella roba lì tu vuol dire che vai a fare 100 euro di benzina e 80 euro li bruci. Letteralmente li bruci.
Sì, sì, sì.
L'auto elettrica è banalmente molto più efficiente perché il motore elettrico fa così. Gira, no? Sì. E quindi è nato per fare una cosa che gira, quindi solo attaccarlo a una ruota
e gira.
E ho fatto questa cosa molto brutta e, e gira, no? E fa così, cioè,
e tanti dicono dove la smaltisci la batteria, cioè il problema della macchina elettrica.
Grazie per la domanda. È una bellissima domanda, perché giusto ieri ho letto che Tesla nel 2021 ha già riciclato il 92% delle sue batterie. Ma il punto è,
sono
una batteria,
pazzi, sparano fuori dei numeri ogni volta.
Ma il punto è, le batterie non sono un problema. Cioè non sono un problema nel senso che, uno, sono fatti da materiali terre rare, quindi c'è interesse, banalmente interesse prettamente economico,
sì, io sono felice.
Due, avete mai visto in giro per i paesi, i posti dove possiamo mettere le batterie?
Sì.
Ecco, quella roba lì sono batterie. Le altre batterie d'auto sono quelle più grandi. Cioè le batterie sappiamo riciclarle da non so quanto tempo. Il problema è costruire batterie in modo che siano perfettamente staccabili. Ma il cobalto, per esempio, Tesla l'ha tirato fuori dalle sue batterie per questioni etiche, anche per questioni di collo di bottiglia, per esempio, per cui rischiava di avere approvvigionamenti. Ma soprattutto tu fai andare non so, un'auto per 500.000 km, la batteria ti scende di un'efficienza del 10%, 20%. Io ho una Zoe elettrica, quando quella roba lì va sotto l'80% di efficienza, me la sostituiscono e mi danno una batteria al 100%. Loro la buttano via, ma col cazzo che la buttano via. L'aeroporto di Fiumicino a Roma, c'hanno lì un tot di pacchi di batterie che hanno un'efficienza un po' minore, cioè vuol dire non si carica al 100, ma si carica come il cellulare dopo un po' che si carica un po' meno, e la usano per accumulare energia dei pannelli fotovoltaici, tipo.
Ah, quindi convertono in altre cose.
Ma uno stadio, non mi ricordo dove, in Olanda, ha tutta l'illuminazione, viene alimentata da fotovoltaico che carica delle batterie di auto usate, le mettono lì, e prima quello... di essere riciclate, raga, le fai tre vite, e alla fine poi, ma l'Unione Europea punta ad avere il 90% delle sue batterie prodotte in Unione Europea da roba riciclata. Per cui è un non problema, cioè so che viene sollevato molto spesso, ma è un non problema, soprattutto ribadisco, se pensiamo ai 90 milioni, cioè uno dice quanta roba devi smaltire con l'auto elettrica, raga, quanta roba smaltisci ogni giorno con la tua cazzo di auto che fai, è ciccia, è benzina, è petrolio che noi estrariamo, raffiniamo, trasportiamo, bruciamo qua e bruciamo.
Una cosa che mi è venuta in mente ancora, sempre per il discorso che poi parti e vai a ruota, e quello secondo me è un problema, ma magari mi stupisci, mi dici che è un non problema anche quello.
Speriamo.
E l'accumulo delle rinnovabili.
Ok, quanto tempo abbiamo?
Servirebbe molto.
Che le rinnovabili hanno un capacity factor, che vuol dire per quanto tempo funziona un impianto, di un tot, no? Cioè esattamente come l'auto.
Aspetta, perché forse abbiamo saltato un pezzo. Cioè banalmente il problema qual è? Che il pannello solare va di giorno, non va di notte, e la paleolica va quando c'è vento e quando non c'è vento. Il problema grosso è che se tu hai 1000 pannelli solari, quando c'è luce, hai paradossalmente più energia di quella che ti serve potenzialmente, e idem con le paleoliche quando c'è vento, e quando non c'è vento per le paleoliche o è notte, tu comunque l'energia ne hai bisogno e non hai un cazzo di corrente, e il problema potresti risolverlo accumulando quell'energia che tu hai in eccesso, e potenzialmente puoi averla perché se metti infiniti pannelli solari hai infinita energia in eccesso di giorno e puoi usarla di notte. Il problema è l'accumulo dell'energia, che ad oggi non esistono dei sistemi di accumulo di energia sufficientemente efficienti.
Dovremmo collegarci molto meglio a livello europeo, cioè per esempio la Francia ha tanto nucleare, sfruttiamo quella roba lì per, non so, o di notte per esempio caricare le centrali idroelettriche, ma anche di centrali idroelettriche abbiamo, sono numeri che non vi dicono nulla, 8 gigawatt, per farci capire, il picco di potenza in Italia durante una giornata tipo è 60 gigawatt, solo di centrali idroelettriche avremo 8 gigawatt, quindi un botto, ok, di dighe. E quella roba lì non la stiamo utilizzando adesso in maniera intelligente, la stiamo usando per fare il cash, cioè per produrre quando ti costa di più energia, e non a livello strategico. Okay. Quindi, perché lo si chiama la scelta energetica? Perché sono scelte, cioè dobbiamo decidere di andare in un'altra direzione, soprattutto perché il mio amico riesce a consumare l'auto il 90% di energia, perché dice, quando c'è il sole faccio la lavatrice e quando c'è il sole ricarico l'auto. Noi potremmo risparmiare 30-40 miliardi di euro, che sono tanti, a livello europeo, solo interconnettendoci meglio. solo, cioè perché stiamo sprecando un sacco di energia. E noi nel 2035 dovremmo essere praticamente con il nostro sistema elettrico decarbonizzato.
Perché okay. Nel 35?
Almeno è il percorso se, per sperare di rimanere sotto gli 1,5 gradi. Perché esatto, noi non l'abbiamo detto, ma noi
questione dell'orologio,
abbiamo pochissimo, ecco, non l'abbiamo mai detto finora questa roba qua, ma è la cosa essenziale. Cioè noi dobbiamo agire mega in fretta perché la temperatura nel frattempo va su e rischiamo degli effetti a catena terribili, davvero incontrollabili. Quella cosa dei ghiacciai in Himalaya non sappiamo quando avverrà. Avverrà a più 1,7 gradi, a più 1,9, a più 2,2? Sì. Non lo sappiamo. Certo. La domanda è, vogliamo correre quei rischi? Cioè, è anche solo se fosse una possibilità su 100, vogliamo correre il rischio che collassino i ghiacciai dell'Himalaya? Cioè, noi sappiamo già che i ghiacciai sulle Alpi entro il 2100 spariranno. Ok?
Se non agiamo, però. Cioè...
No more
present. Mezzo.
Cioè, proprio deciso.
Cioè, il rischio attualmente, se, nel percorso che stiamo facendo adesso, tutti i ghiacciai sulle Alpi perenni non ci saranno più entro il 2100. Possiamo limitare? Assolutamente. Questa è la cosa che dobbiamo dire tantissimo. Noi siamo in grado di limitare le peggiori conseguenze. Assolutamente in grado. Conosciamo le soluzioni ci convengono, sono economicamente convenienti e ci migliorano la vita, cazzo. Ci migliorano la fottuta vita. Più tempo per noi, lavoriamo di meno, lavoriamo meglio, mangiamo meglio e abbiamo l'aria più pulita e qualsiasi cosa. Ma non lo stiamo facendo alla velocità necessaria. Stiamo andando nella direzione giusta, ma non alla velocità necessaria.
E quanto abbiamo? Cioè l'orologio del clima, ad esempio, quanto è che...
Allora, segna il tempo che manca prima di raggiungere i più 1,5 gradi. Se volete farvi un tatuaggio, tatuatevi.
Ah, che è tipo 1,5 gradi. 7 anni.
È la soglia, esatto, dice, indica 7 anni e mezzo, per cui a questo grado di emissioni, entro 7 anni e mezzo siamo 1,5 gradi.
Okay.
Esplode il mondo 1,5 gradi? No, non è che esplode il mondo. Ma il rischio è di... arrivare a effetti che non siamo più in grado di effetto palla di neve, no? Per cui davvero ogni azione conta, cioè ogni azione conta davvero, è davvero così. È ovvio che i livelli a cui dobbiamo agire sono tutti cazzo di
livelli. E secondo te, a partire dal 2019 c'è stato questo picco, sarà esponenziale oppure...
Allora, attualmente sta essendo, come si dice, sta stando esponenziale, cioè davvero... Io ho potuto fare questa domanda qua al governatore della Banca di Francia, così almeno che forse ha il suo parere, pesa un po' di più di quello di mio zio, per quanto mio zio, saluto mio zio, e gli ho chiesto, ma ascolta vecchio, che è davvero vecchio, e gli ho detto, ma tu, non so, nella tua carriera, questa roba qua dell'accelerazione sui disinvestimenti dal fossile, io mi metto, guarda, io sono 40 anni che faccio il banchiere, non ho mai visto un cambio nella società così repentino così come quello che stiamo vedendo negli ultimi 3 anni, ma mai visto.
Bello.
Quindi questa è una cosa figa. La cosa, cioè, dobbiamo tenere a mente questa complessità. Chiudiamo con questa. Cioè, negli ultimi 3 anni abbiamo cambiato tutto e non è ancora minimamente sufficiente. Non so se riusciamo a tenere insieme questa cosa qua. Negli ultimi 3 anni, raga, abbiamo cambiato tutto e non è ancora minimamente sufficiente. E ci vuole un attimo per capire. Cioè, per dire, noi dovremmo fare 100. Prima stavamo facendo 1, adesso stiamo facendo 10.
Ne riparliamo tra altri 3 anni.
Ne riparliamo fra
ci sentiamo tra altri 3 anni.
Parliamo fra altri 3 anni, ottimo.
Va bene, perfetto. Grazie Giovanni.
Grazie mille. Grazie per l'invito. Facciamo la firma sul muro.
No, è piano, ti prego.
Qua? Sì, sì, cioè cerca di non strapparlo.
Dietro. Fantastico. Bella.
Ottimo. Foto storiella.
Buona crisi climatica a tutti.
E fine.
Come?
Ok.
Stoppiamo,
come...
stoppa?
Sì, sì, vai.
Stoppiamo tutto.